Poiché io so di contare e di valere qualcosa, proprio e solamente per le conseguenze che riesco a lasciare nella gente che è venuta ad ascoltarmi, devo dichiarare che ho la segreta, ma determinata volontà, di persuaderla alle mie idee, di contagiarla dei miei sentimenti, di avvolgerla il più sottilmente e il più intimamente possibile del colore della mia personalità. Ambisco, cioè, che il pubblico esca dalla mia rappresentazione diverso da come è entrato, altrimenti la mia fatica è stata pressoché inutile. Diego Fabbri.
Buonasera a tutti, sono Silvia di Radio Incredibile e questa sera sono qui per introdurre una nuova rubrica che vuole essere un nuovo, diciamo, un nuovo spiraglio nelle varie tematiche trattate dalla nostra radio. Nello specifico ci occuperemo di teatro, ma non solo, lo vedremo, ed inclusione. Sono termini che però non approfondirò da sola, ma sarò in compagnia di due, possiamo dire, di due amici della vicina Romagna, più precisamente siamo a Forlì, e mi accompagneranno appunto in questo viaggio Valeria e Paola e Paolo del Centro Diego Fabbri.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao. Allora, benvenuti in questa finestra che apriamo assieme e che ho il piacere e quasi l'emozione di condurre assieme a voi, perché è la mia prima esperienza, diciamo, radiofonica. In genere ci sono altri ragazzi della radio e stasera tocca a me, mi metto in gioco assieme a voi.
Bene.
Ah, innanzitutto come state?
Bene, dai, nonostante...
Nonostante il periodaccio, però stiamo bene, dai. Sì, siamo bene.
Okay. Ok, allora vogliamo... Questo, diciamo, vuole essere anche una serie di puntate che si articoleranno nelle prossime settimane e che vuole dare... aprire una bella finestra su quella che è l'arte in tutte le sue forme e, diciamo, la vedremo assieme a voi come associazione amica, in quanto siete promotori sul territorio, diciamo, di inclusione, ma anche, diciamo, di una promozione di organizzazione di eventi e di azioni che diano consapevolezza anche alla fruizione dell'arte, dello spettacolo in tutte le sue forme. Non so, Paolo, vuoi fare tu una piccola intro dell'associazione?
Sì, molto volentieri. Allora, dunque, il Centro Diego Fabbri, che è appunto di Forlì, è un'associazione culturale di cui fanno parte cinque soci: il Comune di Forlì, l'Università di Bologna, gli Incontri Internazionali Diego Fabbri, che è un'associazione, una piccola associazione che prima della nascita del Centro Diego Fabbri, che viene nel 2004, portava avanti il nome del noto drammaturgo forlivese, la provincia di Forlì Cesena e ovviamente gli eredi della famiglia Fabbri. Quindi è una struttura associativa che nasce proprio per promuovere le opere e il pensiero di Diego Fabbri. È proprio da questa linea, dalle opere e dal pensiero di Diego Fabbri, che è nata tutta una serie di attività, sono nate tutta una serie di attività che si sono concentrate, come dicevo, sia da una parte per la valorizzazione dell'opera di Diego Fabbri, ma soprattutto anche del pensiero di Diego Fabbri. Ed è un'associazione che attualmente ha, diciamo, tre grandi linee. Una, appunto, quella di valorizzare il nome del noto drammaturgo forlivese, che non è stato solo drammaturgo, poi se avremo un momento di parlarne velocemente vi racconterò brevemente la storia di Diego Fabbri. E l'altra cosa importante è proprio quella di promuovere la cultura e di promuovere innanzitutto il teatro. Come diceva Diego Fabbri, il teatro è di tutti e per tutti. Proprio da questo principio che è nata, che è nato un percorso importante, che è quello della formazione dello spettatore. E in terzo luogo, quella dell'inclusione, come dicevi tu poco fa, Silvia, cioè quello di permettere a tutti, con tutti gli strumenti possibili, di godere della cultura, di godere del teatro, del cinema, della musica, della letteratura. Quindi un'operazione che proprio prendendo alla base il pensiero di Fabbri ci ha portato a costruire tutta una serie di progetti che si sono prima radicati sul territorio e poi piano piano si sono diffusi sia nella nostra bella regione Emilia Romagna, permettetemi di salutarla, ma mi permetto anche di salutare le Marche che conosco, che ho avuto il piacere di visitare più di una volta. Ho avuto anche ho collaborato con realtà del vostro territorio e quindi vi saluto innanzitutto e saluto tutti i marchigiani. Questa è un po' la storia della, diciamo, del centro molto molto ristretta, e quindi da questo siamo partiti creando una serie di percorsi che hanno anche un altro principio importante, lo voglio ricordare, quello dell'inclusione, ma anche di far rete insieme a realtà che in parte condividono il nostro percorso, in parte no, ma soprattutto che operano all'interno del mondo della cultura, partendo dal teatro, ma non solo del teatro.
Molto bene. Vale, vuoi aggiungere qualcosa?
No, che è riuscita a fare una pillolina. Una volta mi ha detto che ci voleva una giornata intera per raccontare tutta la storia del centro, quindi stasera proprio ho fatto il concentrato.
Il concentrato, veramente.
Il concentrato, sì. E, no, vabbè, io stasera gioco un po' in casa con tutte e due, nel senso che... Una è quella di origine, una è quella di adozione come regione, quindi mi fa anche piacere affettivamente riuscire a mettere in collegamento due realtà che comunque mi sono molto care e vicine, e quindi sono molto contenta di questo spazio che abbiamo creato e spero che possa essere utile e interessante anche per chi ci ascolta e che appunto possa nascere anche qualche sinergia, qualche possibilità di far rete, come diceva Paolo, perché comunque è un ambito, un settore in cui da soli si riesce a far poco, cioè nel senso più si fa gioco di squadra, più si fa rete e più si creano opportunità e progetti sicuramente interessanti, quindi speriamo che nascano belle cose, ecco.
Se posso aggiungere una piccola cosa, proprio perché forse, non so se l'ho citata, ma un altro socio del centro è l'Università di Bologna. E mi fa piacere citare questo socio perché un po' ci unisce, comunque Valeria ho potuto conoscerla proprio grazie alla sua esperienza universitaria su Forlì. E questo dimostra ancora come vi possono essere delle incredibili collaborazioni anche tra gli enti pubblici e gli enti privati, soggetti pubblici e soggetti privati, e come un ente importante come l'università, poi appunto Forlì abbiamo un campus importante, abbia i generi proprio delle grandissime professionalità che possono entrare nel mondo della cultura, magari anche da, come dire, da entrate diverse, tra virgolette, ma poi dare un contributo essenziale a questo mondo che è appunto il mondo dell'arte, del piacere di leggere, far teatro, eccetera, eccetera.
Posso allora riagganciarmi io?
Vai, devi.
No, nel senso che nel mondo dell'università si parla molto della cosiddetta terza missione, cioè che è tutto quello che serve per portare fuori dall'università la ricerca e operare nel territorio. E appunto per me la collaborazione con il centro è anche importante perché mi serve per mettere in pratica, comunque per dare un riscontro pratico e utile a quello che studio e dà molta soddisfazione perché cioè capisci che quello che studi può veramente aiutare gli altri e mentre in settori più scientifici, penso a un laboratorio chimico o ad uno di farmacia, questo riscontro, questo impatto è forse più evidente, più palese, quando si è nell'ambito umanistico sembra a volte che quello che viene studiato non serva a niente, tra virgolette, e invece anche quello ha un impatto sulla società, perché molto banalmente la cultura ci dice anche come ci pensiamo, come ci rappresentiamo e quindi secondo me è una parte importante e fondamentale di qualsiasi società e forse si è perso questo, questo valore, dando più importanza ai numeri, alle cifre, alle statistiche, ma cioè, per me anche la cultura dice molto e racconta molto di quello che siamo e dei nostri tempi, quindi ecco, mi fermo qua.
Ok, io vi lascio soli, vado un attimo a prendere...
Visto che è la tua prima puntata, abbiamo cercato di darti, di aprirti un... aiutarti in questa avventura.
Ok, no, assolutamente. Infatti, mentre appunto stavate parlando, voleva essere solo, diciamo, di introduzione, diciamo, sì, di presentazione dell'associazione, però può assumere tranquillamente un più ampio respiro, un po' come ne parlavamo un attimino nei fuori onda che abbiamo fatto, cioè in questo momento particolare, senza aggiungere troppi dettagli, perché ormai siamo bombardati da tutte le parti a livello di informazione più o meno di un certo tipo, si è riscoperta anche, diciamo, una necessità, è venuta fuori, diciamo, anche un mondo che, come dicevamo, è rimasto sempre un pochino sopito, e nel momento in cui ci vengono a mancare, magari come può essere una mostra, come può essere l'andare, la libertà di andare al cinema, di andare al teatro, ma anche semplicemente di rincontrarsi per vedersi, diciamo, un film o qualcosa, un concerto anche in casa, ti rendi conto di quello che adesso effettivamente ti manca. E quindi, diciamo, la chiacchierata di questa sera, che vuole aprire appunto questo percorso, vuole in qualche modo essere anche un momento di riflessione, e quindi qui innescherei anche la mia prima domanda, che forse magari vi è già stata fatta, però come in qualche modo vi siete reinventati voi come associazione, oppure se avete dei suggerimenti di come ci si possa reinventare in questo momento, diciamo, denominato Covid, non so come definirlo, come ci si potrebbe reinventare in qualche modo per continuare comunque sia a tenere viva l'attenzione o comunque anche l'attività proprio culturale a 360 gradi.
Io faccio partire Paolo perché...
Allora, io partirei proprio da dei fatti concreti, da un'esperienza proprio personale che abbiamo vissuto. Allora, noi, come vi dicevo prima, realizziamo tutta una serie di percorsi che partono proprio dalle giovani generazioni e quindi abbiamo un contatto diretto con le scuole rispetto al pubblico, diciamo, più generale. E proprio da questo punto di vista, quando a febbraio abbiamo dovuto interrompere completamente l'attività, fine febbraio, primi di marzo, la prima attività interrotta è stata proprio il rapporto con le scuole, che per noi è fondamentale. È fondamentale perché andare contro, o meglio incontro, alle giovani generazioni e promuovere la cultura in tutti i suoi aspetti, partendo dal teatro, sicuramente è una delle nostre mission. E lì in quel momento ci siamo un attimo trovati spaesati, perché avevamo tutta una serie di laboratori, di attività che stavamo portando avanti, proprio legate anche ad un grandissimo evento che grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì viene organizzato ogni anno, una grande mostra. Quest'anno a Forlì, probabilmente qualcuno di voi ha sentito parlare, è stata lanciata e aperta la grande mostra su Ulisse, Ulisse l'arte e il mito. Una mostra straordinaria, una mostra che ha avuto un riscontro anche a livello nazionale, purtroppo poi bloccata anche lei, poi riaperta, ma comunque non sempre un po' contingentata. A quel punto noi abbiamo dovuto rivedere la nostra attività completamente. Noi ci occupiamo appunto di incontri, di formazione delle scuole, ci occupiamo, poi ne parleremo anche magari più approfonditamente in altre puntate, di audizioni di spettacoli teatrali, eccetera. Quindi a quel punto ci siamo bloccati e abbiamo cercato di capire come poter reagire a questa cosa. La prima cosa era reagire in qualche modo, non chiudere, non fermarci, ma trasformarci, ma non tanto nella nostra mission, che è quella ed è fondamentale, ma nella modalità di trasferire quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare, quello che vogliamo fare in altri, con altri strumenti. E a quel punto uno degli strumenti base, ma l'abbiamo visto, l'abbiamo un po' tutti quanti, come dire, provato sulla nostra pelle quando poi ci hanno chiusi in casa, fra virgolette, giustamente, per carità, in un momento difficilissimo, quello del web, quello di cominciare a comunicare tramite un sistema informatico che qualcuno forse conosceva prima, anche noi lo conoscevamo in qualche modo, ma non ci avevamo mai pensato in maniera molto approfondita. Nello stesso tempo, quello che noi abbiamo cercato di fare era di fare qualcosa anche di un po' più originale, cercare di reinventarci a livello di progettualità, mantenendo quelli che sono, come dicevo prima, i nostri fini. Ora, il primo punto era: come fai ad avere rapporto con le scuole? Qual è la possibilità di continuare il rapporto con loro, con gli insegnanti, con i ragazzi, con gli alunni, legati proprio ad un percorso che era già partito, gli eventi collaterali alla grande mostra? Quindi abbiamo rivisto la progettualità, abbiamo contattato gli insegnanti e abbiamo in quel periodo creato, faccio un esempio per tutti, una piattaforma web che permetteva alle scolaresche di entrare al museo, e di vedere alcune opere del museo, che non doveva, in quel caso stava sostituendo una visita guidata, ma che potrebbe essere poi riutilizzata anche in futuro come supporto didattico. Quindi abbiamo cercato di creare un percorso non tanto alternativo, ma integrativo. Perché dobbiamo giocare anche su questa cosa. Abbiamo cercato di fare delle esperienze e di costruire delle modalità di divulgazione della nostra Mixion proprio in maniera non alternativa, ma integrativa. E quindi abbiamo creato questa piattaforma. Ovviamente, e qui torna un principio fondamentale a cui noi teniamo moltissimo, che è quello della collaborazione e del mettersi in rete. Perché un'operazione di questo tipo la fai solo se hai un ottimo staff, se hai persone preparate, se hai persone che credono in quello che fai e se hai delle istituzioni, o anche istituzioni sia pubbliche che private, che credono nel progetto. E a quel punto è nato questo primo esperimento, con un ottimo successo. Tant'è vero che abbiamo poi accompagnato questa visita guidata sfruttando, fra virgolette, o appoggiandosi alle guide museali. Quindi abbiamo permesso anche alle guide museali di avere del lavoro in un momento in cui non c'era lavoro per nessuno. Quindi mettendo in gioco la nostra capacità. Questa è una delle esperienze che posso raccontare direttamente rispetto all'attività che facevamo. E a quel punto ti rimetti in gioco anche per il futuro. Perché ciò che impari adesso, e lo dico, deve essere qualcosa che non solo va sfruttato in questo momento e non solo si chiuderà quando, speriamo, al più presto si riprenderà una vita normale, ma quello che stiamo imparando in questo momento ci deve servire per affrontare il futuro con la nuova tecnologia, con i nuovi rapporti e prendere in mano quello che in questo momento abbiamo dato e farlo generare in altri frutti, accompagnandolo all'esperienza pregressa, che è quella del contatto diretto, nel nostro caso, con gli insegnanti, con gli studenti, con il pubblico, con i teatri, con i cinema e con l'aspetto più strettamente musicale e organizzativo dell'evento.
Sì, infatti in qualche modo mi infilo nel tuo discorso, sicuramente questa digitalizzazione non sostituirà, andrà sicuramente ad integrare e sarà un nuovo modo anche di fruire, diciamo, che sia una mostra, che sia, diciamo, un qualsiasi altro evento, che deve essere di supporto e magari anche incentivare, come appunto accennavi tu, il fare rete, il creare anche nuovi strumenti di accessibilità, ma non sostituirà sicuramente quello che è un rapporto umano con la guida, o piuttosto tu magari ti vuoi soffermare lì proprio fisicamente davanti a un'opera piuttosto che un'altra, o anche proprio, ripeto, l'interazione con la guida. Io l'ammetto di aver fatto da utente in una delle attività che avete organizzato proprio per la mostra di Ulisse e è stato bello dopo mesi in cui magari sei confinato a casa o comunque nella tua provincia, nella tua area, riavere un contatto anche, diciamo, con qualcun altro e riuscire ad interagire veramente anche con la guida chiedendo spiegazioni, cosa che magari una audioguida o un viaggio, diciamo, virtuale magari ti limita a passare un certo tipo di messaggio, però tu non puoi magari approfondire la tua curiosità. Quindi, diciamo, è stato quella interattività, c'è stata. Sì.
Mi inserisco. In realtà, per quanto mi riguarda, nel senso, curando la parte più legata alle audiodescrizioni degli spettacoli teatrali, non abbiamo avuto molti margini per reinventare quella parte lì. Però, cioè, quello che a me sembra importante è anche, cioè, usare questo momento, come diceva Paolo, per pensare al futuro e anche capire quali sono i limiti di alcune soluzioni che stiamo adottando adesso, proprio per metterle a frutto nel migliore dei modi e pensarle appunto come strumenti integrativi che possono essere appunto strumenti didattici per le scuole in preparazione e in accompagnamento ad una visita guidata o anche un modo per incuriosire invece un utente X e spingerlo a venire a vedere una mostra dal vivo a partire da quel contenuto più interattivo rispetto magari ad una semplice presentazione che puoi avere su un sito e cioè, in realtà già prima della pandemia alcuni grandi musei permettevano delle visite virtuali che ovviamente non sono esaustive e non possono in alcun modo sostituire comunque l'esperienza di una visita al museo, ma al tempo stesso sono strumenti che permettono di raggiungere un pubblico molto più ampio e quindi appunto magari avvicinarlo e portarlo poi a progettare una visita ad una mostra o un percorso su più musei. Quindi secondo me appunto va capito anche come sfruttare al meglio le possibilità tecnologiche e digitali che abbiamo a disposizione.
Sì, che possono essere sempre, come dicevamo prima, di supporto e anche di stillare un po' la curiosità. Un po', diciamo, tu lanci un qualcosa, qualche input e poi nel momento in cui ci sarà la possibilità di ricircolare liberamente o di andare oltre, diciamo, i confini che al momento sono, diciamo, giustamente anche magari bloccati per cercare di uscirne prima possibile, però già ti rimane un po' quella curiosità di dire, ah ok, vedi, allora c'è questo museo che veramente sta a due passi o magari c'è questa attività che è veramente qui a due passi e posso andarci. Quindi sì, ben venga, forse anche questo momento che magari poteva essere anche un po' meno impattante, però di riscoprire certe cose anche magari si fa anche forse anche un po' una scrematura, diciamo, di quello che può venire fuori. Bene. Allora, prima accennavate, però vabbè, forse dopo gli dedicheremo un capitolo a parte, anche quello dell'audiodescrizione. Come in qualche modo è entrato anche, visto che abbiamo iniziato il discorso sul museo, come è entrato in qualche modo l'audiodescrizione nella mostra?
Ah, vale.
No, allora, per come diciamo, è organizzato un po' il nostro flusso di lavoro, l'audiodescrizione rientra comunque in quella serie di attività di collaborazione che il centro ha con la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì e che organizza la grande mostra e quindi cioè, è da lì che nasce anche l'audiodescrizione, quindi diciamo io mi inserisco come audiodescrittrice ad un certo punto di un percorso che è più ampio e che rientra comunque in un'idea di accessibilità e di fruizione culturale che sia la più ampia possibile e che appunto riguarda la fruizione della mostra da parte di bambini e bambine, quindi ci sono tutte le attività per le scuole, ci sono le attività per un pubblico diciamo più generalista e visto che il centro Diego Fabbri porta avanti da ormai 10 anni anche un progetto di accessibilità culturale rivolta in particolare alle persone con disabilità visiva, ci è sembrato giusto negli ultimi anni far rientrare questo progetto anche all'interno delle attività del centro collegate alla grande mostra, e quindi questo è il terzo anno che la grande mostra al Museo San Domenico di Forlì aveva un percorso audiodescritto che è ovviamente concordato con i curatori della mostra, e quindi è un percorso che idealmente attraverso una selezione di opere permette di cogliere gli elementi più significativi della mostra, perché audiodescrivere una mostra come quella di Ulisse, che era ricchissima di opere, sarebbe stato un lavoro immane, penso. Non so se Paolo è d'accordo su questa cosa. E quindi ovvio che, nel senso, ci piacerebbe che in un futuro qualsiasi opera di qualsiasi museo fosse pienamente accessibile e fruibile, però appunto si costruisce anche a piccoli passi, e quindi ci sembrava comunque importante far assaporare diciamo in qualche modo la mostra e le opere più significative, più rappresentative, anche a chi ha disabilità visive, e è anche per chi le scrive, qui poi chiudo perché mi sto dilungando, audiodescrivere un'opera è comunque un modo per approfondirla unico, perché i tuoi occhi saranno gli occhi di qualcun altro, e quindi c'è proprio un lavoro di, tra virgolette, studio, neanche poi troppo tra virgolette, dell'opera, e c'è tutto un lavoro sulla lingua per raccontarla e per descriverla, e c'è anche, secondo me, una componente emotiva, nel senso che nessuno di noi rimane inerte di fronte ad un'opera d'arte, e però no, cioè devi lasciare all'altra persona lo spazio per provare quelle sensazioni senza imporre le tue, quindi è tutto un gioco di equilibri, diciamo, proprio la fase di scrittura. E poi la nostra scrittura viene consegnata a delle voci che gli daranno vita, perché
rimaniamo così sul misterioso, sì. Perché magari ci sarà modo di approfondire direttamente con i diretti interessati. Li prendiamo in ostaggio. Ok, allora, quindi ok,
non so se anche Paolo vuole aggiungere qualcosa su questa parte.
No, dico che solo una cosa, che tutto questo è frutto, come dicevo prima, di un grandissimo lavoro di equipe, e nasce proprio da un'altra nostra importante mixione, che poi appunto ne parleremo poi magari in altre puntate. Proprio torniamo un po' sul discorso anche del teatro, in cui siamo un po' partiti, nel senso che oggi noi parliamo di queste attività che sono importanti e fondamentali, perché, come diceva anche Valeria, sono 10 anni che ci occupiamo di audiodescrizione di spettacoli teatrali, e questo credo che sia stato un po' l'input che ci ha portato poi a dare origine a tutta una serie di percorsi di accessibilità museale, ma non solo museale. E per me quindi è stata un po' un'avventura, come quando prima parlavamo di modificare le modalità di accesso alla cultura, e in qualche modo è stato un parallelo, e lo richiamo proprio tornando proprio al teatro, come abbiamo dato un altro modo per vivere il teatro a chi non poteva viverlo, come in un momento in cui il teatro è stato per anni chiuso, fra virgolette, o meglio, quasi chiuso a un pubblico che non poteva assistere, perché comunque il non vedente va a teatro, ci va, anche senza audiodescrizione. Ma come in verità noi gli abbiamo dato uno strumento parallelo di integrazione, e questo strumento poi ha portato a tutta un'altra serie di strumenti. Quindi torniamo un po' al discorso iniziale, creare dei progetti e delle azioni di diffusione della cultura, che non devono fermarsi a qualcosa di temporaneo, ma devono svilupparsi. E questa è anche una capacità di chi il mondo della cultura lo vive, da una parte come spettatore, ma soprattutto come da operatore culturale, che va dall'attore, che va dal tecnico, che va dal fruitore singolo, ma che va da tutto quel mondo che si è un po' in qualche modo, non dico risvegliato perché era sempre stato molto vivo, ma che si è un po' ribaltato, fra virgolette, e reintegrato proprio in questo momento di chiusura totale delle attività culturali.
Eccola Laura. No, quel tipo. Veramente.
No, è quello, cioè, che viene da dire, poi ne parlavamo prima quando abbiamo fatto un po' di riflessione in comune, cioè, sicuramente ci sono molte figure che prima erano ignote allo spettatore che semplicemente si sedeva in platea e che molte hanno scoperto proprio in questo momento di così difficile per il teatro, per il cinema, per la musica, e cioè quanto lavoro in realtà c'è dietro a quello che noi vediamo seduti in platea. E quindi, cioè, parlavamo prima di sfruttare questo momento di difficoltà. Cioè, secondo me, appunto, può essere un momento di riflessione per tutti collettivamente come società, anche sul valore che diamo alla cultura, per tornare a quello che dicevo prima, per ricordarci che non è solo l'attore più o meno famoso che va sul palco, ma è veramente uno sforzo collettivo realizzare uno spettacolo, così come per noi, e poi magari appunto lo approfondiremo, realizzare un'audiodescrizione è un lavoro che si fa insieme, non è una persona che va lì da sola e fa tutto, si fa sempre comunque insieme agli altri, collaborando, costruendo insieme. Quindi secondo me anche questo aspetto è qualcosa che forse potremmo portarci nel futuro, quando tutto questo sarà passato, non lo so. Sicuramente c'è bisogno di una riflessione da questo punto di vista.
Sì, perché in qualche modo dal momento di difficoltà diventa un momento di opportunità per riflettere, e appunto è quello che dicevamo anche un po' all'inizio, reinventarsi, integrare, progredire, cercando magari anche nuove forme in qualche modo di coinvolgimento. Perché a proposito di coinvolgimento, e poi Paolo ci deve lasciare altrimenti incorre in sanzione.
Avremo sulla coscienza.
Esatto, non sia mai.
Ho preparato l'autocertificazione comunque, se mi fermo dirò che ero in collegamento.
È motivo di lavoro questo.
Assolutamente, poi abbiamo anche le prove perché comunque esatto. È registrato, quindi puoi andare lì, ragazzi, io ero qui. Appunto, una cosa interessante e che mi ha colpito anche magari spulciando un pochino le informazioni dell'associazione, il fatto anche di voler valorizzare l'utente. Quindi uno fa formazione sull'utente, lo rende consapevole, e quindi lo rende consapevole anche del territorio e delle bellezze del territorio che lo circondano, perché comunque partendo dalle scuole, diciamo, si parte proprio dalla formazione primaria, diciamo così, e tu magari sei anche abituato magari a vedere uno spettacolo che magari è più adatto a una certa fascia d'età, piuttosto che magari fruire una mostra partendo anche, diciamo, che sia adeguata con il percorso, diciamo, per la scuola. E diciamo, appunto, l'obiettivo e finalità, diciamo, e questo viene riportato un po' nella vostra pagina web, tra obiettivi e finalità proprio del centro, c'è quello di valorizzare anche un territorio, oltre, diciamo, grazie anche alla frizione degli utenti, dai più piccoli in avanti. Questo perché comunque, come anche ci dicevi all'inizio, è necessario anche che ci sia un ricambio generazionale in qualche modo. Quello che ci stavi dicendo un pochino tu, sì, che non c'è... si sta creando un pochino di gap. Come pensi che si possa colmare questo gap?
Si sta creando un problema proprio anche di fruizione, ad esempio, del teatro, perché torna al nostro argomento principale. Il fatto che i giovani magari sono un pochino più lontani dal mondo del teatro come spettatori, magari vanno a vedere il grande nome televisivo che è uscito dalla fiction, poi si butta sul palco. E questo è un problema importante, un problema serio, molto serio. Noi facciamo tutta un'attività, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, per cui creiamo in collaborazione col Teatro Diego Fabbri un percorso che è un abbonamento speciale per gli studenti, che non è lo spettacolo fatto per le classi, in cui la mattina, adesso quando tornerà tutta la normalità, gli studenti vanno a teatro a vedere lo spettacolo, ma il ragazzo diventa abbonato serale. Quindi gli si propone un pacchetto di 4, 5, 6 spettacoli a un prezzo molto agevolato e lo si incentiva ad andare a vedere lo spettacolo in maniera autonoma o comunque insieme agli amici, ma comunque come spettatore singolo, come spettatore che ha la sua poltrona a teatro. Quindi abbiniamo quella che è la comunità scolastica con la comunità teatrale e con la comunità locale. E quindi c'è una valorizzazione di quello che è lo spettacolo e un rinnovamento del pubblico, e questo è fondamentale. Poi, come dicevi anche tu, un'altra cosa importante è valorizzare anche il proprio territorio, le eccellenze, che sono da una parte la parte museale, la parte architettonica, la parte musicale, la parte teatrale. Però attenzione, non dobbiamo fare il gioco di valorizzare solo ciò che è accanto a noi, ma cercare, e torno ad un altro concetto fondamentale per noi, che è quello delle collaborazioni. Cioè è importante che ci sia un interscambio fondamentale tra chi opera nel mondo culturale, perché i progetti vanno condivisi. Allora, il nostro progetto sul territorio forlivese va e deve essere condiviso con altri territori. E io mi auguro che, anche se c'è qualcuno in collegamento, che possiamo scambiarci delle idee per creare delle reti. Perché sembra banale, questa parola ormai mi è entrata un po' nella testa, la ripeto mille volte, perché fare cultura, fare uno spettacolo, come diceva prima anche Valeria, in questo periodo abbiamo riscoperto delle professioni che noi conoscevamo, ma che magari il pubblico ormai non conosce, è un gioco di squadra. Ora bisogna scendere tutti in campo. E scendere tutti in campo vuol dire che ognuno ha un suo ruolo. Ma nel momento in cui tu scendi in campo e promuovi un progetto, questo progetto deve essere condiviso ovviamente col tuo territorio e andare alla ricerca di quello che è il tuo pubblico. Ma lo stesso pubblico può diventare lui stesso promotore di iniziative. Perché anche questa è un'altra linea che è importante su cui noi lavoriamo. E nello stesso tempo, nel momento in cui tu scendi in campo e crei un progetto, lo devi saper condividere a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale e anche a livello europeo. Noi, se qualcuno ha voglia di andare un attimo sul nostro sito, abbiamo realizzato una serie di progetti europei che ci hanno permesso da una parte di recuperare e di andare alla ricerca di fondi. Poi se avremo occasione in un'altra puntata di parlare anche di fondi e della possibilità di andare a recuperare fondi a livello europeo, a livello nazionale, a livello locale. Perché un altro problema del mondo della cultura è questo. E non dimentichiamoci che non solo c'è un problema di raccolta fondi, di formazione dello spettatore, di rinnovamento del pubblico, ma a volte si dimentica di tutto quel terreno fertile che sono le associazioni culturali, che spesso vengono dimenticate e molto spesso qualcuno le tratta come: ma guarda, quelli fanno lobby del teatro, ah, interessante, e magari ti trovi un pubblico che è l'amico dell'amico e del parente. In verità le associazioni culturali stanno facendo un'operazione a livello nazionale straordinario, che sono quelle di coltivare al loro interno un pubblico. Perché io dico sempre a chi fa teatro a livello, a virgolette, amatoriale, che poi è un discorso di quello che sarebbe da aprire, ma già fai una formazione di pubblico, vanno a vedere degli spettacoli, si impegnano in un'attività e sono coloro che sono il pubblico, possono diventare protagonisti in prima persona dell'attività culturale, ma soprattutto stanno facendo un percorso di incentiviamo attraverso amici, parenti, l'amore per la cultura. E un altro aspetto importante, mettiamoci in testa che la cultura è un bene primario di questo paese, ma non generalmente solo di questo paese, ma in generale. E la cultura va abbinata perché noi abbiamo un popolo a futuro, momento in cui ha cultura. E ha cultura nel momento in cui fruisce della cultura. Ecco perché ci sono le scuole, ecco perché ci sono gli adolescenti, ecco perché ci sono le persone più adulte, ecco perché c'è il mondo anche degli anziani, fra virgolette. Cioè, la cultura è anche un legame generazionale. E questo è fondamentale. Allora va vissuto in tutti i suoi aspetti. Allora, io ammiro tantissimo chi si impegna e mette su un'associazione e lavora perché la cultura si diffonda, prima di tutto per se stesso, ma poi anche per gli altri. Poi, ovviamente, c'è tutto il mondo professionale che va valorizzato e c'è tutto quel mondo sotterraneo di cui parlava Valeria. E poi un elemento importante, il pubblico. Che è l'altro elemento che... Allora, provate voi a pensare a fare uno spettacolo senza il pubblico. Pensateci.
Aiuto.
Aiuto. Provate voi a fare uno spettacolo in cui il pubblico è assente, ma presente, ma assente. E non ha una sua formazione. Questo paese ha bisogno di riscoprire il valore del pubblico e di chi fa cultura a partire dalla... quell'aspetto amatoriale, che a me non piace definire come amatoriale, ma preferisco riconoscerlo come non professionale, non nel senso che non fa cose di altissimo livello professionale, ma nel senso che sta facendo quello senza percepire uno stipendio. Ed è quella, è la forza del volontariato che va abbinata con la forza della professionalità. Se noi uniamo queste energie e capiamo che c'è un mondo sotterraneo di valorizzazione di tutto ciò che è cultura, noi stiamo costruendo il futuro. E il futuro, e qui torniamo agli aspetti tecnologici, l'importante è fare in modo che ciò che stiamo imparando ora, in una chiusura dei musei, dei teatri, di quello che è il divertimento, ci permette di creare degli strumenti che non è solo un interscambio tra video o tra persone, che uno è a casa e l'altro in un luogo, e l'altro qua, che va benissimo e ci sta. Dobbiamo valorizzare quello che è anche l'originalità in cui proponi le cose. Perché questo ti apre poi a un contatto domani. Domani noi ci rincontreremo tutti. E un domani noi riparleremo di come abbiamo affrontato questa questione. E di come in questa questione c'è stato un elemento importante, che è la comunicazione e l'interazione. Che però in questo momento ha uno step, che è il contatto fisico. Che è fondamentale. La cultura è contatto fisico. Perché è sguardo, è interazione, è emozione. Oggi non possiamo avere questo contatto, ma lo avremo. E allora prendiamo il buono che in questo momento stiamo facendo e strutturiamolo perché diventi un prodotto per tutti e di tutti.
Wow, aiuto. Sono rimasta senza parole a ascoltare Paolo.
No, vabbè, perché crediamo molto. Noi abbiamo questa forza qua nel centro, che siamo, come dire, tutti. Noi crediamo nel principio di squadra. E questo è fondamentale. Poi siamo un po' di elementi un po' matte, come tutti quelli che fanno in questo paese. Che il po' matte è un po' folli, ma folli nel senso positivo del termine. Ed ecco perché un altro lavoro che facciamo moltissimo è con i pazienti psichiatrici del centro Ulisse di Forlì. Che è un centro psichiatrico, centro diurno, dove vanno alcuni pazienti, un altro pazienti, e noi ci avviciniamo con la cultura. E questo poi ne parleremo magari più in là.
Sì.
Però, insomma, volevo darvi un po' questo quadro qui. Okay. Io vedevo, adesso non so che ore sono.
Le 22:07.
Io purtroppo vi devo salutare. Continuate. Valeria, prendi...
Sì, divento la... sempre tempore.
Esatto. Una cosa che dico a tutti coloro che ci stanno guardando o ascoltando, se avete idee, proposte e voglia di fare insieme una partita, usiamo questo termine, visto che va molto di moda il calcio, anche se io non lo amo moltissimo, però va molto di moda questa cosa, scriveteci, contattateci anche attraverso Radio Incredibile e scambiamoci opinioni. Diciamo anche cose, proprio facciamo volare la fantasia, creiamo progetti insieme folli sul momento, ma realizzabili un domani. Perché questa credo che sia la fortuna di questa, della nostra, della creatività e di un paese come il nostro, che ha una storia incredibile a livello culturale e che forse ultimamente ha avuto qualche problemino suo. E allora uniamoci tutti insieme e scendiamo in piazza virtuali in questo momento per non tanto protestare, ma per dire noi ci siamo e abbiamo questa idea, questa idea, questa idea. Chi ci vuole dare una mano? Ci mettiamo tutti insieme? Provate. Quindi invito tutti veramente a scrivere a Radio Incredibile e a continuare a seguirla e a seguirci nelle varie puntate in cui ci vedranno, non dico coprotagonisti perché non lo siamo, ma sicuramente coprotagonisti di un'avventura.
Esatto, sì, molto volentieri.
Ok.
Grazie Paolo.
Grazie a voi.
Ci vediamo presto.
Ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao, ciao. Eccoci.
Eccoci. No, poi adesso rispetto a Paolo che diceva mandate le idee, più vi sembrano folli, più lui troverà il modo di
realizzarle. Sì.
Bizzarrite. Magari...
Ok, cioè, no, magari lasciamo, oltre a commentare magari eventualmente il video oppure a mettersi in contatto con noi come Radio Incredibile, poi magari a fine puntata lasciamo anche i contatti del centro, se quindi magari sì, che sia il sito web piuttosto che magari la pagina Facebook dove magari c'è un contatto diretto, tutti diciamo i riferimenti del centro, così eventualmente per chi volesse in qualche modo dare il proprio contributo folle può farlo liberamente. Allora Vale, dai, non
no, forse,
vai.
Ma... no, che forse c'è, nel senso appunto dalla follia in senso buono poi nascono anche le idee migliori, perché se non si osa mai qualcosa non si potrà mai creare anche qualcosa di nuovo, qualche nuova opportunità, qualche nuova possibilità, quindi diamo appunto, come diceva Paolo, spazio alla fantasia, e alla creatività, anzi, siamo in ambito culturale. E poi davvero, io partecipando ai progetti europei mi sono resa conto di quanto il contatto, lo scambio con gli altri siano utili per crescere, che non significa appunto non condividere il proprio progetto per paura che qualcuno possa copiarlo da un'altra parte, perché... ma è proprio l'idea di io ti faccio vedere quello che sto facendo, come lo sto facendo sul mio territorio, con le caratteristiche che ha questo territorio, questa realtà. Io che mi troverò a proporre un progetto simile in un altro paese non potrò replicare in toto quello che tu fai, ma sicuramente potrò far tesoro di quello che tu mi hai fatto vedere e anche a volte di come hai affrontato alcune difficoltà e quindi credo veramente che soprattutto in alcuni settori, in alcuni ambiti specifici, fare rete, collaborare sia veramente indispensabile, e penso in particolare all'ambito di cui mi occupo più da vicino per il centro, che è quello appunto l'accessibilità culturale e l'inclusione, rispetto al quale in Italia abbiamo ancora molta strada da fare rispetto ad altri paesi europei, e in cui veramente io credo veramente che collaborare sia l'unica via da percorrere, perché l'Italia è veramente cioè, pur essendo piccola rispetto ad altri paesi, è grande, e quindi nessuno potrà mai coprire tutti i teatri d'Italia da solo, banalmente, per fare le audiodescrizioni, quindi si può fare rete, si può collaborare, si può crescere tutti insieme, credendo in quello che si fa, perché penso che la cosa più importante sia credere in quello che si fa. E quindi da questo punto di vista penso davvero che scambiare buone pratiche, come chiede spesso l'Europa nei progetti europei, sia sì, ma è giusto così, perché è così che si costruisce qualcosa insieme, che si eliminano anche gli squilibri e le differenze che esistono tra i paesi europei, ma anche all'interno degli stessi paesi, in termini di offerta culturale, di possibilità, e quindi cioè, a noi piace molto questa idea di innescare un circolo virtuoso in cui si creano delle collaborazioni e si aiuta tutti insieme in questo paese a crescere. Quindi dai, speriamo che questo piccolo gemellaggio Marche Emilia Romagna
sì.
dia i suoi frutti.
Ma sì, dai, secondo me qualcosa di buono, poi te lo dicevo anche un pochino mentre pensavamo un pochino a questo nuovo progetto, secondo me dai, qualcosa di pazzo verrà sicuramente fuori, anche solo per instillare la curiosità e diciamo di vedere un pochino anche al di fuori del nostro confine Marche, il nostro confine Emilia-Romagna, ma anche delle regioni che appunto ci sono, che ci circondano.
Ho perso Silvia.
Ci sono?
Ah, ok.
Ti vedi adesso? Penso. Ok. Sì,
no, poi io penso che appunto... con parole diverse l'abbiamo detto sia io che Paolo, cioè il fatto che la cultura sia veramente un elemento importante del nostro paese, ma di qualsiasi società, e che è indispensabile per la crescita di un paese tanto quanto le performance economiche dal mio punto di vista, e quindi forse anche aver creato questo piccolo spazio di riflessione sulla cultura magari ha offerto qualche stimolo anche a chi ci ascolta, e quindi chissà, dai, pensiamo di aver fatto un piccolo servizio anche alla
assolutamente.
Comunità.
Assolutamente sì. Allora, io direi, dai, non è stato un lunedì un po' impegnativo, quindi dai, non ti rapisco
no, figurati.
Tantissimo di più.
Io sono già a casa, di essere incarcerata per il coprifuoco.
Potrebbe venirti a bussare il vicino, chissà. Ok, diamo una piccola anticipazione di quello che verrà fuori magari nei prossimi appuntamenti.
Nei prossimi appuntamenti?
Sì, dai, vuoi dare tu qualche accenno? Poi nel dettaglio non ci scendiamo troppo, lasciamo un pochino con la curiosità, e così ci seguono anche sulle nostre pagine social.
E quindi devo fare come quando scrivo le audiodescrizioni, lasciare un po' di mistero.
Bravissima, bravissima.
Okay, la devo scegliere bene le parole. No, appunto, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo detto qualcosa, ma in realtà forse chi ci ascolta non sa bene come funziona, quindi nel prossimo incontro vi faremo scoprire un po' più da vicino che cos'è un'audiodescrizione, e quindi un po' cos'è l'accessibilità teatrale, ma più in generale culturale, e appunto cosa succede quando noi mettiamo le mani su uno spettacolo teatrale o su una mostra, e quindi se volete scoprire che questa è un'audiodescrizione e come funziona, dovete soltanto collegarvi a farvelo capire. E poi appunto ci piacerebbe riprendere questa riflessione sul teatro, ma più in generale sulla cultura in questo particolare momento e su quelle che possono essere le possibilità, le risorse, gli spazi che si hanno, e quindi vorremmo far parlare qualcuno che lo vive da dentro questo mondo, non perché noi non lo viviamo da dentro, ma proprio da chi magari sale sul palco per recitare o per suonare o per cantare, e quindi ci piacerebbe un po' anche raccontare questo aspetto, perché appunto la cultura è importante anche come luogo, spazio di riflessione sul presente, e quindi ci sembrava giusto anche affrontare questo aspetto, che sicuramente viene affrontato anche da tanti altre, ma appunto ci sembra comunque doveroso farlo. E poi per prendere un altro progetto importante del centro, a cui accennava Paolo e che è legato sempre alla cultura come strumento di inclusione, e sul quale si aprono secondo me possibilità infinite di proprio fare rete e di mettere su proposte e progetti, appunto l'inclusione, partendo dal lavoro con il centro diurno psichiatrico, e quindi appunto come la cultura può aiutarci a costruire una realtà, una società più inclusiva, e che si può fare con le audiodescrizioni, ma si può fare anche attraverso tanti altri strumenti. Quindi questo è un po' il percorso che abbiamo pensato finora, e che poi magari in futuro possiamo arricchire anche con le idee, gli spunti che magari ci verranno da chi ci ascolta, perché noi siamo pronti a tutto.
Ok, non so se hai notato che mentre parlavi magicamente qualcuno mandava degli strani screenshot del
sì. Credo che quello sia il mio computer, tra l'altro.
Ecco, come vedi.
Sì, lì si intravede qualcosa, ma
esatto,
dovete collegarvi la prossima volta per
capire. Esatto. Esatto. E diciamo un po' che in qualche modo cercheremo di coinvolgere realtà sia vicine al centro che vicine anche alla radio stessa, cercando di coinvolgere anche realtà quindi locali, delle rispettive aree di competenza, mi verrebbe da dire.
No, non siamo direttamente, dai.
Va bene, dai. Allora, direi che a grandi linee questa bella panoramica spero che abbia instillato un po' di curiosità e che quindi abbia seguito, diciamo, il nostro pubblico ci seguirà con un'alternanza di ogni due settimane. Esatto, sì, ogni tanto c'ho dei vuoti cosmici. È l'orario, inizio ad avere problemi a rimanere ancora connessa a un PC. Comunque, soprattutto è lunedì. Dai, direi che abbiamo snocciolato diverse tematiche, instillato curiosità magari per approfondire qualcosina in più anche nelle prossime puntate. E io, se sei d'accordo anche tu, manderei, diciamo, andiamo sfumando. Con i saluti, e concluderemo con un video preso dalla manifestazione a proposito di Dietro le Quinte, che è un po' il titolo diciamo, di questa nuova serie, delle figure che sono dietro le quinte degli spettacoli, dietro le quinte degli spettacoli, ce la posso fare, quindi tutta la parte del service, piuttosto che gli organizzatori di eventi, tecnici, fonici, tutto quello che si racchiude dietro a uno spettacolo, un concerto, che sia teatro o qualsiasi altra forma di, diciamo, di cultura. E quindi dalla manifestazione fatta a Milano, in Piazza Duomo. E io a questo punto, Vale, abbiamo sforato proprio ora l'oretta di appuntamento assieme, quindi io ringrazio Paolo, ovviamente. Ringrazio anche te per averci tenuto compagnia questa sera. E, non so, se vuoi dire qualcosa per concludere, io altrimenti inizio a fare ciao ciao con le manine.
Io vorrei appunto ringraziare voi per averci coinvolto e chi ci ha ascoltato, e sperando che appunto abbia voglia poi di seguirci ancora, e niente, spero che sarà un cantiere ricco e proficuo questo.
Me lo auguro. Bene. Va bene.
Okay. Dai, lasciamo lo spazio a chi lavora dietro le quinte sul serio.
Ok. Ciao Vale, buona serata.
Buona serata.
A presto.
A presto.